when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Mercoledì 30 gennaio 2025, buon pomeriggio e bentrovati, questa è La Giusta Frequenza e io sono Chiara Di Paola. Un crudele gioco all'interno di questo studio. Ci sono delle cuffie sformate da quel capoccione di Riccardo Cotumaccio. Io le ho passate alla nostra Gaia, che insomma è la più piccola, quantomeno per nonnismo se le sarebbe dovute tenere. Invece no, lei le ha prontamente date al nostro Tommaso Di Piero, che poveretto, con devo dire grande galanteria le ha accettate. Buon pomeriggio Gaia, buon pomeriggio Tommy.
Ciao, ciao. Buon pomeriggio.
Posso dire a mia discolpa che io sono famosa tra i miei amici e la mia famiglia per avere la testa piccola,
anch'io,
più piccola
anch'io,
che
gli occhiali da sole mi stanno tutti malissimo. Sì, ma devo scegliere quelli dei bambini
anch'io. Oppure li devo portare a far aggiustare. E
sì,
stessa
capisco.
Cosa con i guanti e le scarpe. Io nonostante
no,
sia
no.
A 1,66 m.
Quanto porti?
Porto 37.
Vabbè dai, 37. Quanto sei alto?
1,66.
Vabbè, accettabile dai. Tu quanto porti?
Io 43.
Vabbè, anche tu nella media. Siamo tutti più.
Sono nella media,
io
sì.
Io 38-39, quindi proprio la più standard. Quelle che le scarpe finiscono per prima. Almeno tu hai il vantaggio di trovare qualche scarpa,
sì,
del tuo numero,
sì,
insomma.
Sì, è vero, dai, sotto questo punto di vista sono avvantaggiata.
Va bene, cominciamo allora la nostra trasmissione. Dicevamo ben trovati sulla giusta frequenza. La nostra è una trasmissione partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori. Anche oggi tornano le voci dei più giovani grazie ai nostri laboratori radiofonici. La voce dei giovani per un mondo più giusto. E allora un saluto innanzitutto agli ascoltatori di Radio Zainet, di Radio Jeans e di Outblock Radio, il nostro network dedicato alla media literacy. E come sempre partiamo con le tematiche e con la giusta notizia.
E per la giusta notizia del giorno andiamo a parlarvi di un'invenzione molto interessante.
Scusate, ma no, almeno poveretto.
No, ma quella
cioè,
ce la faccio, guardate.
Neanche gli arrivano, ma dai, ma come
no,
si
no,
fa? Guarda, forse
posto,
questa
infatti,
è l'ultima, in realtà questo è un modo utile per mantenermi la schiena dritta.
Sì,
vedi,
ci potete
comunque
seguire anche su Twitch, se esatto, volete vedere il povero Tommaso Di Piero che non so, ha le cuffie gigantemente sformate,
esatto,
ma è anche tirato in avanti da sto filo, vabbè.
Ma
insomma,
è un modo perché, come mi ha insegnato Chiara Di Paola, in radio bisogna stare
dritti,
belli.
Io però non ci sto perché questo microfono è un po' basso per
esatto,
me, ma
e invece
va bene.
Questo mi costringe ad avere una
Oddio,
buona postura, quindi è la cosa migliore. Comunque la giusta notizia di oggi appunto è un'invenzione molto interessante, l'app Cucinalo. È un'applicazione questa che sfrutta l'intelligenza artificiale per ridurre gli sprechi alimentari domestici, nata grazie alla passione allo studio di due ragazzi, Matteo Morvillo e Amedeo Vallestra, due 17enni di Massa Lubrense, un comune vicino Sorrento, che hanno deciso di unire le loro passioni.
Sono stato
per
un matrimonio a Massa Lubrense.
Davvero?
Sì.
Davvero? Cioè, bello. E com'era questo matrimonio?
È meravigliosa, c'ha proprio la vista sul golfo di Napoli.
Che bello, prima o poi ci andremo. Appunto, hanno deciso di unire le loro passioni per cucina e tecnologia. Perché? Perché hanno creato un sistema intelligente che aiuta chiunque a cucinare in modo efficiente e sostenibile. L'app da loro sviluppata è infatti capace di leggere gli ingredienti in frigo e di suggerire le ricette per evitare gli sprechi alimentari.
Questo intento, dobbiamo dirlo, gli fa più che onore. Infatti lo spreco alimentare è una delle sfide più urgenti della nostra società, con tonnellate di cibo che finiscono inutilmente nella spazzatura ogni anno. L'Italia, secondo Will, è uno dei paesi che sprecano più cibo in Europa e tra il cibo che buttiamo via in casa, quello della ristorazione e quello dei negozi, in Europa ogni anno buttiamo via circa 132 kg di cibo a testa. E tutto questo cibo equivale, pensate, a 132 miliardi di euro, una cifra simile ai soldi che l'Italia spende alla sanità ogni anno, che invece si attesta intorno ai 137 miliardi nel 2024 secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questa problematica non solo ha un impatto economico negativo per le famiglie, ma rappresenta anche un grave danno ambientale, contribuendo all'inquinamento e allo spreco di risorse naturali. Combattere questo fenomeno è fondamentale, infatti, per promuovere uno stile di vita più sostenibile e consapevole, e proprio in questa direzione si muove l'innovativa applicazione Cucinalo.
A differenza di una semplice raccolta di ricette, Cucinalo, come riporta anche grandenapoli.it, è un vero assistente smart in cucina. Che vuol dire? Vuol dire che gli utenti possono inserire gli ingredienti a disposizione e poi avere suggerimenti personalizzati, quindi con indicazioni sulle proporzioni, il numero di porzioni, il calcolo anche delle calorie, e un timer integrato in una chat interattiva proprio con l'intelligenza artificiale rendono l'esperienza culinaria ancora più pratica e intuitiva. Insomma, l'app non è pensata solo per gli esperti e fornelli, ma anche per chi ha poca dimestichezza con la cucina. E oltre alle ricette generate in base agli ingredienti disponibili, Cucinalo offre anche un ricco catalogo di piatti suddivisi per categorie, quindi colazioni, pasti principali, dolci, aperitivi e drink. C'è anche una sezione speciale dedicata alla tradizione culinaria campana italiana, proprio con aggiornamenti settimanali sulle ricette stagionali e tematiche.
L'app ha già conquistato un pubblico vasto, in sole due settimane ha superato i 1000 download e oltre 200 ricette sono state salvate nel catalogo grazie all'intelligenza artificiale. L'aspetto più significativo è l'impatto positivo sulla riduzione degli sprechi alimentari. Si stima che Cucinalo abbia già contribuito a salvare almeno 100 kg di cibo dalla pattumiera, quindi devo dire un'iniziativa veramente fantastica e interessante.
L'accoglienza del pubblico è stata estremamente positiva, infatti gli utenti hanno valutato l'app con il massimo dei voti, apprezzandone sia l'utilità che l'innovazione. Quindi, con un successo iniziale così promettente, Matteo e Amedeo guardano già al futuro con l'obiettivo di espandere le funzionalità di Cucinalo e renderlo uno strumento ancora più efficace per una cucina sostenibile e intelligente.
Oh, davvero bellissima questa iniziativa, me la scarico, è gratuita l'app, lo sapete?
No, questo dobbiamo andare a verificare.
Me la scarico. Ma c'era già qualcosa di simile,
allora,
mi pare.
C'era
o comunque un sito, qualcosa che tu gli dicevi che cosa avevi nel frigo. A me è capitato certe volte comunque di googlare quello che avevo nel frigo e di vedere se internet mi proponesse qualche cosa, però in effetti con l'intelligenza artificiale è anche, insomma, piuttosto semplice come idea, ma efficacissima, insomma, geniale proprio per la sua semplicità, no?
Sì, tra l'altro una doppia utilità, perché io poi ho sempre questa impressione che tutte le applicazioni che vengono create solo con un intento sostenibile, alla fine non è che hanno poi tutto questo, no, questo appoggio da parte del pubblico. Sicuramente ci sarà qualcuno che se le scarica, però niente di che. Invece forse questo approccio sia alla sostenibilità, però anche di invito, no, ad approcciarsi alla cucina potrebbe essere,
e anche di economia domestica alla fine,
sì,
perché
certo.
Insomma, comunque sia uno spreco anche di denaro quello di buttare cibo, quindi in effetti assolutamente un'idea bella, ci piace. Oggi la nostra Gaia ha finito finalmente gli esami di questa sessione, confermi?
Sì, ho finito, mamma mia.
Mamma mia,
la
che sensazione
è del mondo.
E dove stai festeggiando? Qua, pensa un po' a te, vabbè. Beh, stasera ti vai a ubriacare.
Quanto amore avete visto?
Quanto amore, ragazzi.
No, ubriacare no, io sono astemia fino al midollo, quindi niente.
Come festeggi?
Come festeggio? Sinceramente andando
fuori
a dormire, guarda, sono 3 giorni che non dormo, ora proprio andando a dormire.
Più bella, l'ultimo giorno di scuola o la fine della sessione?
No, l'ultimo giorno di scuola.
L'ultimo giorno di scuola, dai, quando esci dalla maturità.
Poi hai 3 mesi davanti.
Sì, cioè, è bellissimo, no, fu un momento stupendo. Andai al mare subito dopo, quindi.
Perché una sola volta hai finito scuola.
No, ma in quel momento.
Ogni volta andavo.
Andavo, però in quel momento in cui proprio sono uscito dalla maturità, il giorno
della maturità,
di sotto,
vabbè,
mi aspettavano.
Giusto, bellissimo. Quando è proprio finita scuola maturità, sì, è stupendo.
Io non l'ho sentito tanto, cioè ho sentito più l'ultimo giorno di scuola,
sì,
l'8 giugno.
È vero, più emozionante ancora.
La fine della maturità, perché io l'ho fatta per prima della mia classe, primo giorno.
Quindi a maggior ragione.
No, e quindi dopo comunque sono rimasta e sono andata a vedere tutti gli altri orali, ho aiutato gli altri, quindi non è stata una vera
imparare a festeggiare veramente.
Dovevi
andare in vacanza subito.
Domani in discoteca.
Oh, esatto, vai, prenotati.
Va bene, questa era la nostra giusta notizia, ma il mercoledì è anche tempo di adattamenti.
Adattamenti. Adatta la vita al tuo pianeta.
La rubrica su come adattare il nostro stile di vita al rispetto del pianeta.
Adattamenti all'insegna della sostenibilità.
Esatto, è mercoledì, ho fatto 3 esami ma non vi abbandono, sono qui anche oggi. Ah no, effettivamente non è mercoledì, è giovedì, che sto dicendo?
Io pure.
Va bene lo stesso, ragazzi.
Tutto ok. Che bello, c'è giovedì.
Sta finendo la settimana. Comunque, torna adattamenti anche oggi, la rubrica che racconta la sostenibilità a 360 gradi. Allora, adesso parlando di esami, io tutte le volte, credetemi, che faccio un esame penso, ma chissà se leggo qualcosa di interessante, che oltre, cioè, che essere interessante perché magari lo è la materia, mi interessa perché tocca quegli argomenti che sono di mio interesse nella vita quotidiana, magari, ecco, in questo caso come la sostenibilità. E per la seconda volta in questi 2 anni che frequento l'università mi è capitato di aprire il libro e dire oh wow, cioè questa cosa mi interessa davvero e ne parlerò con i ragazzi ad adattamenti. Allora, cosa ho letto su questo libro di scienza politica, perché questo è l'esame che ho dato? Leggevo che effettivamente ci sono degli studi che correlano la democrazia al cambiamento climatico e alla consapevolezza riguardo al cambiamento climatico. Gli studi sono tantissimi e non ve li citerò tutti, però se volete, se vi incuriosite e volete andare a cercarli per bene, ad esempio uno di questi, il più famoso, si chiama Democracy, Political Culture and Environmental Governance, è del 2012, è un po' vecchiotto ma è molto attuale, di Peter Haas e David Victor, e diciamo che questo lavoro discute le differenze nei regimi politici tra democrazie e regimi invece non democratici, in base a come appunto questi regimi influenzano la responsabilità verso l'ambiente, e secondo questi studi la democrazia favorirebbe la partecipazione politica quando si parla di ambiente, proprio per una maggiore trasparenza e partecipazione. Gli altri studi comunque dicono all'incirca questo, come l'altro importante, che invece si chiama Climate Change and Democracy, è del 2014, è di Robert Cohen, e invece lui esplora le istituzioni democratiche e come queste possono affrontare la crisi climatica. Quindi una cosa è chiara: la democrazia incoraggia il dibattito e la discussione anche politica riguardo ai temi della sostenibilità e appunto del cambiamento climatico. E quindi ci resta da capire una cosa: come avviene questo processo di democratizzazione, quindi come si può diventare, come si diventa un paese democratico? C'è una cosa che ho capito durante questo esame, è che la democratizzazione è l'argomento preferito in assoluto di tutti gli scienziati politici e dei politologi. Infatti praticamente tutti hanno detto la loro su come avviene questo processo di democratizzazione. Io però non vi voglio annoiare e vi dico solamente i miei preferiti. Sarò un po' di parte, però vi beccate questi. Il primo studio è lo studio della democratizzazione secondo Dahl, e secondo Dahl si passa da processi, da regimi non democratici a democratici, con quella che viene definita scatola di Dahl. Immaginatevela così: avete davanti a voi un quadrato che ha 2 dimensioni, da una parte, anzi diciamo un piano cartesiano, mettiamola così, non giudicatemi, è dal punto di vista matematico che lo ricordo sempre, ho fatto il classico, quindi su una dimensione abbiamo la partecipazione, più si aumenta la partecipazione e si va incontro a quel processo che viene detto inclusività. Cosa vuol dire partecipazione? Vuol dire allargare il suffragio, quindi da un suffragio molto ristretto al suffragio universale. L'altra dimensione invece della scatola di Dahl è la contestazione, che sarebbe, per dirla in parole molto semplici, la competizione elettorale, quindi quanti più partiti ci sono, no, tra cui poter scegliere. Quando si allarga questa di dimensione avviene la cosiddetta liberalizzazione. Ora, in base a quale processo avviene, o se avvengono tutte e due, si ha più o meno democrazia, per dirla proprio in parole semplici. Se avviene solamente il processo di inclusività, quindi quando viene dato tanto voto alle masse, si passa da un regime non democratico a comunque un regime non democratico, in cui però quantomeno inclusivo dal punto di vista delle masse, tipo il fascismo, per capirci, o il nazismo, cioè non è che c'era tanta scelta, però effettivamente le masse votavano. Dall'altra parte invece c'è la situazione opposta, quindi le masse non votano, non c'è il suffragio universale, però c'è molta scelta, c'è molta competizione elettorale, ed è il caso invece dei primi parlamenti inglesi. Invece, cosa avviene quando andiamo incontro ad entrambi i processi? Avviene il processo di democratizzazione, quindi effettivamente si va incontro a democrazia, ed è solo attraverso questo processo che si favorisce la partecipazione politica, che porterà poi ad un dialogo sul cambiamento climatico e sui temi legati all'ambiente. Infatti, appunto, abbiamo detto prima come appare chiaro che in un regime non democratico probabilmente la prima preoccupazione non sarà parlare di sostenibilità e di cambiamento climatico, come invece può essere in un regime democratico. Secondo studioso che ci spiega la democratizzazione, questo è il mio preferito perché l'ho trovato attuale, anzi alla fine vi dico che mi sono pure un po' spaventata, è Huntington, che invece parla delle cosiddette soglie di democratizzazione, anzi di fasi di democratizzazione a cui si contrappongono riflussi democratici, cioè si passa attraverso queste fasi in cui si va avanti verso una democrazia e poi si torna indietro verso l'autoritarismo, il totalitarismo e così via, fino a quando non si raggiunge definitivamente la democrazia. La prima fase l'abbiamo nel 1828, la prima ondata va dal 1828 al 1926 e la causa è socio-economica. Pensate alla rivoluzione francese, la rivoluzione americana, insomma si arriva ad un totale di 29 stati democratici. Poi cosa succede? Che arriva il tempo dell'autoritarismo, del fascismo, del nazismo, e quindi nel 1922 abbiamo il primo riflusso che terminerà nel 1942, in cui quei 29 paesi democratici, la soglia si abbassa di moltissimo e si arriva a solamente 12 paesi democratici in tutto il mondo. Fortunatamente la seconda guerra mondiale finisce e inizia la seconda invece ondata di democratizzazione, che andrà dal 1943 al 1962. Stavolta la causa è politico-militare, cioè si esce da questa guerra sconfitti e con la consapevolezza di dover avere un regime democratico, perché non è più possibile un autoritarismo, non c'è più questa non è più legittimo un autoritarismo. E si arriva a 36 paesi democratici, quindi un numero molto alto, ma arriva, come insomma era già successo, un nuovo riflusso nel 1958, che porterà invece alla caduta di 6 paesi democratici. Finalmente nel 1974 c'è una terza ondata che si apre con la fine della dittatura portoghese e si espande velocemente in tutta Europa. Cade il regime militare in Grecia, cade il regime di Francisco Franco in Spagna, cadono quasi tutti i regimi autoritari che erano ancora presenti, e si passa a 58 paesi democratici. Noi, secondo gli studiosi, stiamo ancora vivendo su questa ondata di democratizzazione, ma alcuni non sono proprio d'accordo. Secondo alcuni, infatti, siamo già in una terza fase di riflusso in cui si starebbe tornando indietro, e ce lo spiegherebbe proprio la Russia, che starebbe, secondo gli studiosi, piano piano abbandonando questa democrazia. Ecco, la cosa che mi ha spaventato è che la scienza politica ci spiega che queste ondate sono periodiche, e che è vero che adesso c'è la democrazia, ma come è successo nel passato potremmo andare incontro in qualsiasi momento in un'ondata di riflusso e ritornare a un autoritarismo, che per me è una cosa spaventosa, pensare appunto che forse dalla storia non è vero che si impara poi così tanto.
rosso si colerà come il quadro che ho nel...
Ma noi rimaniamo positivi, perché se stiamo andando incontro ad un'ondata di riflusso, è anche vero che arriverà poi una nuova ondata di democratizzazione. E l'abbiamo detto all'inizio e lo ripetiamo, democratizzazione vuol dire anche consapevolezza sul cambiamento climatico, quindi non ci resta che sperare che quanti più paesi nel mondo si affaccino proprio alla democrazia, così che questo argomento possa essere trattato e la consapevolezza possa diventare sempre maggiore in ogni parte del mondo. E questo era tutto per oggi. Adattamenti finisce qui. Oggi abbiamo parlato di democrazia e cambiamento climatico, due argomenti che sembrano non avere nulla a che fare l'uno con l'altro, ma che invece sono molto più vicini di quanto si pensi.
Che poco niente ti ferma, che poi risplendi anche stanca, ma tremi come una boia e poi t'ingazzi perché non lo sai neanche tu.
E a proposito di tutela dell'ambiente, o meglio non tutela dell'ambiente, leggevo oggi una notizia tristemente interessante, perché la Corte Europea dei Diritti Umani ha emesso una sentenza di condanna definitiva nei confronti dell'Italia per la gestione della Terra dei Fuochi, l'area della Campania colpita dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici. In particolare, lo leggo dal post di Will, la sentenza ha stabilito che le autorità italiane hanno messo a rischio la vita degli abitanti non adottando misure adeguate per fronteggiare l'inquinamento. Insomma, la CEDU, quindi la Corte Europea dei Diritti Umani, non è un organo dell'Unione Europea, ma una corte indipendente che è stata istituita nel 1959 dalla Convenzione Europea proprio per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a cui aderiscono tutti i 46 paesi membri del Consiglio d'Europa. E la sentenza si basa sull'accoglienza di alcuni dei ricorsi avanzati da 41 cittadini e 5 associazioni, riconoscendo un rischio per la vita sufficientemente grave, questo è il virgolettato, reale e accertabile. Quindi la CEDU ha evidenziato la mancanza di una strategia di comunicazione chiara e accessibile proprio sui pericoli per la salute pubblica, accusando le autorità di aver mantenuto il segreto di Stato su alcune informazioni cruciali, e poi ha sottolineato anche la lentezza delle azioni di monitoraggio e bonifica che hanno lasciato la popolazione proprio esposta ai rischi ambientali per anni.
Non richiami, scusa se non ci penso più.
L'espressione Terra dei Fuochi era apparsa per la prima volta in un rapporto del 2003 di Legambiente. Il rapporto denunciava lo smaltimento e la combustione illegale di rifiuti pericolosi nel territorio dei comuni di Qualiano, Villa Ricca e Giuliano nella provincia di Napoli. Il termine deriva dalla pratica dello smaltimento illecito, quindi dell'interramento e dell'abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali, urbani, spesso accompagnati dal loro incenerimento. Il rapporto ha indicato che, secondo un altro rapporto sullo screening sanitario nel territorio supervisionato dall'azienda sanitaria locale di Napoli numero 4, l'ASL, e presentato in un seminario proprio organizzato dall'ASL nel 95, i tassi di mortalità per cancro erano aumentati del 100% nei 35 comuni di sua competenza. Ora la sentenza della CEDU prevede che il governo sviluppi una strategia globale per affrontare la crisi della Terra dei Fuochi entro 2 anni.
Vita è corta e se ritorni stavolta non andare.
È giovedì, me lo confermate? Non mercoledì, giovedì c'è Indie Break, mi confermate anche questo?
C'è Indie Break, e soprattutto devo fare complimenti a Luca, perché la puntata di oggi in realtà si ricollega un po' a quella di cinema che dicevo ieri, perché ieri con Flo abbiamo parlato delle nomination degli Oscar e la puntata di oggi è relativa proprio a uno di quei film candidati all'Oscar, sì, a Complete Unknown, appunto il film dedicato alla vita di Bob Dylan. Allora, devo dire, per me è un film un po' problematico, perché la prima parte va molto di fretta e i rapporti tra i personaggi, appunto, sembrano quasi costruirsi per caso, anche le relazioni che Bob Dylan instaura con i suoi successivi mentori o le donne della sua vita, ecco, accade tutto troppo velocemente, e anche la sua ascesa come cantante in effetti è un po' troppo rapida, e di solito si vede sempre un ostacolo al
un ignorante come me invece.
No, anche io sono ignorante, io di Bob Dylan non so niente.
No, ignorante di cinema, mi può piacere, oppure in effetti è un film così.
No, ti può piacere, ma non credo che sia il tuo tipo di film, anche perché comunque ha una durata parecchio eccessiva, dura 2 ore e 20.
Scusami,
e devo dire,
2 ore e 20
modo...
sbaglia pure ad andare troppo veloce. Dico, c'è tutto
nella
il tempo
prima
del
parte,
mondo.
Nella prima parte sì, poi diventa sicuramente
lento, ovviamente, perché 2 ore e mezza,
ma no, ma è che è veloce nel costruire i personaggi, poi comunque ha un ritmo tranquillo, si vede l'ascesa di Bob Dylan, si va avanti negli anni ma neanche così tanto. Qua ci fissiamo su una parte della sua musica, una parte della sua produzione.
Senti,
musicale.
Senti, arriviamo al punto, c'è Timothée Chalamet,
chi
vero?
Chi se ne frega di Timothée Chalamet, onestamente. Ecco, qual è, ecco, un altro problema di questo film è che la gente lo va a vedere solo per quel motivo,
ma
mica perché vogliono vedere Bob Dylan.
Ignorante, sei un ignorante.
No, guarda, inutile, ma perché dovresti, perché, cioè, a te piace quell'attore, per esempio?
Ma mi sembra di capire di sì.
Me lo chiedi,
cioè,
così come
è rimasto senza
crimine.
Parole.
Ma come attore,
comunque,
o come
stai calmo,
per,
cioè, non è che da te sei brutto.
A te piace come attore o ti piace come perché è bello e quindi ok?
Allora,
cioè,
io sono rimasta fulminata a 16 anni dalla visione di lui in Alien, Chiamami col tuo nome, e da quel momento devo dire lo seguo con piacere.
Lo seguo con
come
piacere,
tutta la massa,
vabbè, pensa
va
che
bene.
Sia un fregno. Comunque parlavamo di Indie Break e allora ce l'andiamo ad ascoltare.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due brani dalla scena musicale internazionale. Ieri è uscito un pezzo sul Post intitolato C'è un motivo se siamo circondati dai biopic musicali, una lista non esaustiva dei film di finzione usciti nei soli ultimi 7 anni che raccontano le vite di musicisti. Ne include uno su Leonard Bernstein, maestro, uscito nel 2023, uno su Amy Winehouse, uno su Elton John, e poi Bob Marley, Whitney Houston, David Bowie, Aretha Franklin, Robbie Williams, uscito proprio qualche settimana fa, il compositore di musical Jonathan Larson, il gruppo rock Motley Crue, ben 2 su Elvis Presley, 1 su Freddie Mercury e i Queen, Bohemian Rhapsody, quello di maggior successo, fino a quello che è uscito al cinema la scorsa settimana su Bob Dylan, Complete Unknown, che è per certi versi una sorta di esempio paradigmatico di quella che fino a qualche tempo fa era una pratica sporadica e ora è diventata una sorta di catena di montaggio molto efficace e un settore redditizio del cinema. Il film Complete Unknown, diretto da James Mangold, che in passato si era già concentrato sui biopic musicali sfornando un classico come il lavoro su Johnny Cash uscito nel 2005, Walk the Line, quando l'amore brucia l'anima, con i due protagonisti Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon, si concentra Complete Unknown su un momento cruciale della carriera di Bob Dylan, sul quale già Martin Scorsese nel 2006 con il suo documentario No Direction Home aveva dedicato ampio ragionamento, ovvero l'arrivo nel 61 di Dylan a New York fino alla controversa svolta elettrica, il cosiddetto Newport Fiasco del 1965, quando si presentò sul palco del celebre festival folk in full band elettrica tra i fischi della folla, causando un vero e proprio scandalo. L'interpretazione è quella di Timothée Chalamet, che ha sfidato le aspettative di chiunque si chiedesse se fosse possibile rendere credibile un personaggio tanto sfuggente e complesso, una lavorazione che era iniziata prima del Covid e poi si era fermata prima proprio per la pandemia e poi per gli scioperi degli sceneggiatori in questi anni. Timothée Chalamet è diventato un vero e proprio nerd di Bob Dylan e ha saputo anche affinare le sue doti interpretative, dato che in questo film tutto è interpretato e suonato dal vero, sia Edward Norton, che interpreta Pete Seeger, una figura centrale della scena folk americana, ma anche Sylvie Russo, un personaggio ispirato a Suze Rotolo, la storica compagna comunista di Bob Dylan interpretata da Elle Fanning, e John Baez, tutti suonano e cantano dal vero. Insomma, una pellicola che segue l'ascesa di Dylan dalla sua ossessione per Woody Guthrie fino all'incontro con John Baez nelle serate dei club del Greenwich Village e che raggiunge l'acme, come dicevamo, nella celebre e contestatissima esibizione del 65 al Newport Folk Festival, che segnò in maniera indelebile il passaggio che aveva già iniziato qualche mese prima con la pubblicazione dell'album Bring It All Back Home al sound elettrico. tempo, in qualche modo facendo infuriare gli appassionati e i fedelissimi del folk. Andiamo ad ascoltarci proprio dalla registrazione originale del Live at Newport del 65, che si trova con grande agilità su internet ed è disponibile anche sulle piattaforme di streaming all'interno della colonna sonora del documentario di Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Bob Dylan, Live at Newport 1965.
Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all. Then you, you used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel?
Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Live at Newport 1965, una versione che è stata anche coverizzata da Timothée Chalamet all'interno della colonna sonora originale del film, un film le cui recensioni sono state piuttosto variegate, laddove appunto il protagonista Timothée Chalamet è stato molto elogiato per la sua interpretazione intensa, però alcuni hanno sottolineato come il film rimanga ancorato a una narrazione piuttosto convenzionale e hollywoodiana. Da un lato la regia di Mangold è stata lodata da molti per la ricostruzione fedele dell'epoca, ma molti hanno trovato il film un compitino ben eseguito piuttosto che un'opera innovativa. Il rischio di biopic musicali di oggi è proprio questo: trasformarsi in prodotti di consumo più che in esperimenti cinematografici autentici. Come sottolineava l'articolo del Post che citavamo all'inizio, i biopic musicali sono diventati un filone sempre più solido e commerciale. Da un lato c'è anche la necessità di sfruttare e monetizzare sul catalogo degli artisti alcuni dei più grandi musicisti viventi, a partire da Bob Dylan stesso, ma anche Bruce Springsteen e tanti altri. Paul Simon e Neil Young hanno venduto il proprio catalogo musicale, chi li ha comprati lo ha fatto per il potenziale economico e quindi intende sfruttare quelle canzoni concedendo la licenza molto di più di quanto non facessero i singoli musicisti in precedenza. Quindi chi riesce ad acquistare i diritti per lo sfruttamento smontamento di un catalogo musicale, quasi sicuramente poi riesce a farci anche un film, da cui deriva un profitto molto alto in proporzione al lavoro fatto. E alla spesa, nel caso del film su Bob Dylan, non è stato necessario, in quanto aveva già concesso l'utilizzo delle sue canzoni prima di vendere il suo catalogo integrale alla Sony. Poi, per fare un vero e proprio biopic, sono necessari anche altri diritti, come per esempio quelli della vita sui soggetti in questione, e molto spesso si va nel mercato della letteratura e dell'editoria. Nel caso di A Complete Unknown è bastato comprare i diritti del libro il giorno che Bob Dylan ha preso la chitarra elettrica di Elijah Wald, che racconta gli eventi mostrati nel film, un genere di operazioni che in questo caso è stato particolarmente seguito dallo stesso Bob Dylan, che nella pellicola Complete Unknown aveva diritto ad avere l'ultima parola solo sulla sceneggiatura. Per questa ragione ha incontrato più volte il regista e gli sceneggiatori, partecipando anche a una lettura del copione in cui ha interpretato personalmente tutte le sue parti e chiedendo, ottenendo, di inserire due errori storici all'interno della narrazione per suo sfizio personale. Un altro dei cambiamenti che ha richiesto Dylan è stato di non usare il vero nome di Suze Rothel, la sua compagna, quella che l'aveva iniziato ai movimenti delle lotte per l'uguaglianza negli primi anni 60, che l'aveva introdotto alla sinistra e che è deceduta da ormai più di 6 anni, impossibilitata quindi a dare il proprio parere sugli eventi. Nel film si chiama appunto Sylvie Rousseau, interpretata da Elle Fanning, come dicevamo, e si tratta quindi sostanzialmente anche di fare una sorta di ripulita. Molti storici hanno notato come Bob Dylan in questo film non si droga, non si strafa di alcol. Ad ogni modo, l'era del biopic musicale è nella sua età dell'oro. In questo momento Jeremy Allen White, noto per essere protagonista di The Bear, sta lavorando a un biopic sulla vita di Bruce Springsteen, ce n'è anche uno su Michael Jackson, nelle fasi iniziali di sviluppo ce n'è uno su Syd Barrett, il fondatore dei Pink Floyd, una su Mama Cass Elliot, la fondatrice dei Mamas and the Papas. Intanto in molti stanno cercando di aggiudicarsi i diritti della biografia più ambita e desiderata del momento, ovvero quella di Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, che è già stata utilizzata nello spettacolo di Broadway Stereophonic di grandissimo successo e che in questa stagione di acquisizione dei diritti sembra essere il libro che tutti vogliono per fare una trasposizione cinematografica della storia del celebre gruppo. A proposito di Fleetwood Mac, andiamo ad ascoltarci il loro classico Dreams, che usciva nel 1977 nell'album Rumours. Pubblicato il 4 febbraio del 1977, questa è la seconda traccia del lato A, Dreams, di Stevie Nicks e Fleetwood Mac. Abbiamo parlato della biografia dei Fleetwood Mac e della prossima trasposizione cinematografica. In questa puntata che si è concentrata sui biopic musicali, da Luca Lovisetto è tutto. Arriviamo alla linea a Roma per il proseguo della giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Oh, e allora grazie al nostro Luca Lovisetto, torniamo nella redazione di Roma da Via Nazionale, a due passi da Piazza della Repubblica. Questa è La Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Purtroppo non abbiamo più, per una scelta etica, la rubrica dedicata alle tendenze di X, ma io vorrei comunque parlare delle croccantezze di questi giorni, esatto. In particolare della croccantezza di oggi, che è quella che riguarda Chiara Ferragni e Fedez. Cos'è successo? Fedez è andato ospite da Corona e ha detto praticamente di avere un amante da sempre, e in effetti Chiara Ferragni subito dopo ha fatto una serie di storie, mamma mia, in cui ha sputato fuori tutto, dicendo che addirittura prima di sposarsi lui stava già con questa, e il giorno del matrimonio lui si è chiuso in bagno e ha mandato un messaggio a lei dicendo: se vuoi io non mi sposo. E lei ha detto: no, io faccio un passo indietro. Quindi si è sposato, e dice che quando stava nel letto d'ospedale lui si messaggiava con l'amante e lei stava nel letto con lui, cioè proprio delle cose che la verrive. E stavo leggendo adesso, no niente, mi si è chiuso, vabbè, c'erano le dichiarazioni della mamma di Fedez, ero curiosissima di sapere, ma mi si aprono una pubblicità dopo quell'altra, quindi forse non le sapremo mai.
Intanto io posso dire che certo,
chi se ne frega?
No, un po' chi se ne frega. Stavo pensando più ai termini, cioè loro hanno fatto anche la serie TV dei Ferragnez.
Bravo.
Ma perché allora esporsi così?
Bravo.
Perché
infatti,
allora aderire e dire facciamo sta...
Io mi ricordo il trailer.
Ho capito, sì, lo so il perché, ma io mi ricordo il trailer della seconda stagione in cui ci stava lui.
Ah, tu te la sei vista?
No, solo il trailer. Ci stava lui disteso e diceva
ci crediamo, e la
Ferragni diceva a Fedez: sì, in questi momenti io ti amo ancora di più. Ma dopo queste dichiarazioni,
Mamma, allora, come posso
continuare a guardare questa serie e dire perché? Cioè,
ma al di là della serie, come faccio a credere a quello che mi viene propinato sui social? Cioè, questa è l'ennesima conferma, è quello che viene propinato dei social. È proprio una falsità così estrema, ma così radicale, che veramente ci dovrebbe far pensare. Ora, non è che ci deve far pensare perché Fedez e Chiara Ferragni si cornificavano, diciamo che questo lo potevamo anche intuire, però veramente un ostentare, come dice. Non ostentare, semplicemente. No,
infatti,
no?
A questo punto.
Tra l'altro, comunque è stata la pubblicazione di Corona, no? Cioè, ha ottenuto il consenso.
Quell'altro lasciamo stare.
Sì, ma con il consenso di Fedez.
Fedez, certo, quello sta andando a Sanremo. Non vedeva l'ora di creare hype.
Io ero veramente scioccata. Però guarda, l'unica cosa a cui penso davvero è questi bambini che un giorno potranno cercare e trovare qualsiasi cosa vogliono riguardo ai genitori. Cioè, non lo so, ho veramente pena nei confronti di questi bimbi.
Guarda, veramente, alcune volte penso che dovremmo tutti toglierci dai social. Cioè,
fare un
creano,
passo indietro, sì.
Sono usciti di recente dei dati di un'interessantissima inchiesta di Con i bambini non sono emergenza, che raccontava il disagio giovanile, con dei numeri, devo dire, piuttosto impressionanti di disagio dei giovani. E quindi abbiamo iniziato anche con la nostra redazione, entrando in oltre 100 scuole in tutta Italia, a chiedere i motivi del disagio. E sai che tantissimi ti dicono che gran parte del disagio giovanile è dovuto proprio ai social, perché i social ti danno questa immagine finta e soprattutto irraggiungibile del mondo, creando una continua frustrazione. In effetti
sono d'accordo, e ti dico che mi ci metto dentro pure io, che comunque sono una persona sensibile a questi argomenti. Insomma, basta pensare al fatto che sono qui da almeno 5 anni e queste cose me le sono sentite dire centinaia e centinaia di volte da voi in tutti i progetti che abbiamo fatto. Eppure davvero io mi rendo conto che a volte in momenti in cui sono più stanca, più stressata, eccetera, i social mi danno tantissima frustrazione. Cioè, vedere la felicità degli altri nelle storie, che magari lo sai che è finta, mi dà comunque quel senso
ancora
di sì, mi sento proprio inadeguata.
No, ci sta, perché uno non è che fa una storia di Instagram su un funerale non verrebbe mai in mente. Uno fa una storia di Instagram,
vedere pure mentre piangono, che è un'altra cosa.
Esatto. Io invece pensavo, ecco, prima hai nominato Sanremo, qual è un'altra cosa che in questi giorni si parla? Di Amischilla. Di Amischilla, che appunto non andrà a Sanremo. E voi come giudicate questo gesto da parte sua di ritirarsi, fare un passo indietro, dire no, ok, non ci vado, sono...
È il minimo.
Okay.
Dai, su, cioè esatto. Veramente. Va bene, la voce dei giovani per un mondo più giusto. A proposito di giovani, la palla passa proprio a loro, in particolare agli studenti e alle studentesse dell'Istituto Zuccarelli di Pitigliano e Sorano. Maremma che podcast, li trovate tutti quanti sul sito di Radio Jeans, e ci rendiamo ad ascoltare.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
State per ascoltare
Maremma che podcast.
I podcast realizzati dalle studentesse e gli studenti del triennio del liceo linguistico Zuccarelli di Sorano,
nell'ambito del progetto I linguaggi del futuro, competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali.
Buon ascolto.
Ben
benvenuti a tutti a Track Z Talk, il podcast del liceo linguistico Isis Zuccarelli di Sorano. Io sono Jessica.
E io sono Sofia e oggi vi racconteremo l'importanza della musica nella nostra generazione, facendo un paragone tra artisti italiani e internazionali e tra i vari generi più ascoltati dai nostri coetanei nel mondo.
Prima di partire però è necessario fare una panoramica sui numeri che caratterizzano questo fenomeno. Sofia, tu hai raccolto dei dati, giusto?
Certo, come ogni anno la IFPI, la Federazione Internazionale dell'Industria Musicale, ha pubblicato un report in cui esamina le abitudini dei consumatori di musica in 22 paesi del mondo.
Gli italiani, sotto i 24 anni, ascoltano in media 24 ore di musica a settimana. Sempre in questa fascia si predilige l'ascolto in streaming, che equivale a circa l'84%.
Circa il 40% dei giovani sotto i 24 anni scopre nuova musica attraverso i social, in particolare TikTok. È evidente come questo dato sia essenziale per comprendere i gusti musicali e le piazze di lancio più efficaci per gli artisti.
La musica è di aiuto agli adolescenti perché parla per loro, dà voce ai loro pensieri, alle loro paure, li aiuti a fare chiarezza nei loro sentimenti. Insomma, è importante per il nostro benessere mentale.
È innegabile come uno dei generi più in voga nella generazione Z sia il rap. Nato come una protesta sociale e razziale negli anni 70 a New York, ad oggi continua a trattare tematiche profonde rivolte alla sensibilizzazione. Uno degli artisti più celebri a livello globale è Tyler, the Creator. Avete appena sentito è Gone Gone Thank You del 2019, uno dei suoi pezzi più significativi. Il tema trattato è la complessità dell'amore, in questo caso non corrisposto, con un risvolto verso la maturazione e la consapevolezza dei sentimenti. Il tema dell'amore viene spesso riproposto anche nella scena italiana. Due dei suoi principali portavoce ad oggi sono Night e Jamie Tights, con i loro testi emozionanti e pieni di significato.
Che dite solo troia, siete tutti fidanzati, non avete rispetto per le donne, le vostre donne ancora meno.
Io solo domando.
Che cosa affronta una donna quando è vittima di violenze? In un uomo che l'ama, cosa succede, cosa sente? Che terapia si applica ad un dolore così grande? Come si può sostenere questo genere di domande? Il patriarcato è tiranno di tutti o solo delle donne? Io me ne sento più vittima che altro.
Queste erano Outro in the Night di Jamie Tights e Solo domande di Night. Non sono certamente testi leggeri o gentili, ma è proprio per questo che arrivano così bene al cuore e alla mente.
La trap, anche se simile al rap, possiamo affermare che abbia principalmente testi duri, scorretti e controproducenti alla società. Ne è un chiaro esempio Simba La Rue.
Sono ancora nel penale tra PM e giudici. C'ho lo spirito in casa. Una condanna, due condanne. C'ho più capi da cosa che paia di scatto. Sono in zona tua ed è meglio che scatto. Sono in zona tua, che zona tua. Cut, cut, Audi, Audi.
Questo nello specifico era Tarantelle del 2023. Questa tipologia di brani ha una cattiva influenza sui giovanissi che imitano e idolatrano questi cattivi comportamenti. Non facciamo però di tutta l'erba un fascio, ci sono anche trapper che unificano invece di distruggere. Un esempio lampante è Anna, che nel 2024 ha esordito con il suo primo album, ottenendo un successo clamoroso.
Good, good girl. Puoi dirmi che cosa guardi, non capisco se mi odi oppure vuoi baciarmi. Sei l'unica dentro il party che mi sta guardando come mi guardano i maschi. Sono la tuttina tutta glitterata, viene la serata solamente per me. La mia figa quella che prima era una sfigata, adesso fa sfilata.
Tutte le girls ha fatto cantare milioni di ragazze e non solo, in tutta Italia, stimolando un senso di sorellanza ed alleanza.
Un altro genere super ascoltato è il pop, intramontabile e immortale grazie ad artisti come Michael Jackson. Come ben saprete, questa era Thriller, uno dei suoi successi più celebri e da tutti conosciuto. Attuali invece sono artisti come Olivia Rodrigo e Ariana Grande. La prima ha avuto molto successo anche tramite TikTok, un'app che tutti i giovani hanno sul proprio cellulare. Brevi video e nuovi trend ogni giorno fanno rimanere incollati milioni di ragazzi allo schermo. Inutile dire che sentire e risentire gli stessi 15 secondi di una canzone finisce per fartela amare o odiare. Olivia ha sicuramente fatto innamorare tantissimi nuovi ascoltatori con questo brano, Driver License, del 2021, finendo al top di ogni classifica. Ariana Grande ci ha invece accompagnato sin da piccoli, recitando in varie serie TV per teenagers. Ad oggi è felice di non essere più solo un personaggio, ma un'icona riconosciuta a livello mondiale. Questa era Seven Rings, del 2019, conosciuta di sicuro in tutto il globo.
Nato negli anni 50, ad oggi è ancora diffuso il rock. Pensiamo ad esempio a gruppi come Queen, che hanno fatto la storia con Bohemian Rhapsody, nata nel 1975. Attuale invece è il duo americano dei 21 Pilots, il celebre album del 2015 Blurry Face, contenenti hit come Ride e Stressed Out. La loro peculiarità risiede nell'appassionante lore di due personaggi immaginari di nome Trench e Clancy, dagli omonimi album usciti rispettivamente nel 2018 e 2024. Trench è una città immaginaria in un mondo dominato da Dema. Essa rappresenta un luogo di oppressione e di lotta interiore, rappresentando perciò la depressione. All'interno di Trench esiste una banda ribelle chiamata Banditos, uno dei brani principali dell'album. La banda simboleggia la speranza e cerca infatti di liberare le persone della città. Sempre all'interno dell'album Trench, Clancy con il brano Leave the City racconta la sua fuga. Il protagonista rappresenta l'individuo in lotta con le sue paure che esprime attraverso il suo viaggio e infine con la fuga. Un altro gruppo decisamente influente nella scena rock mondiale sono i Maneskin, che con il brano di successo internazionale Zitti e Buoni nel 2021 ha vinto la 71esima edizione di Sanremo e il corrispettivo Eurovision, portando il gruppo italiano all'apice di tutte le classifiche.
Bene, e con questo siamo giunti alla fine del nostro podcast.
Ringraziamo innanzitutto voi per averci accompagnato in questo viaggio tra i generi musicali.
E ci teniamo anche a ringraziare la produzione, la regia e i fonici per averci permesso di realizzare questo progetto.
Adesso vi salutiamo e speriamo di risentirci presto con un altro viaggio attraverso la musica e quello che rappresenta per noi Generazione Z e in generale per tutti i giovani.
Ciao!
Avete ascoltato?
Maremma che podcast!
I podcast realizzati dalle studentesse e gli studenti del triennio del liceo linguistico Zuccarelli di Sorano.
Nell'ambito del progetto I linguaggi del futuro, competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali.
State ascoltando
la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.
Ah no.
volevo il nord e cercavi il sud, correnti opposte ma stesso mood. Hai chiesto il dolce, ero la mus-mus. Ti tiravo su, su, su. Ti chiamo ancora ma non lo sai, sul vecchio numero di anni fa. Ma l'hai cambiato, non ci sei più e fa tu, tu, tu. Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te e che adesso non servono a niente? Ma di me cos'è che sai, che piaceva tua mamma, che credevo nel karma e sognavo di andare in Islanda. C'è qui dentro solo un disco dei Sigur Rós, il vento che ci spinge lungo la ring road, lo squalo disegnato sopra la t-shirt. E sì, però poi mi sveglio e sono ancora qui nel mio monolocale, lo smog al posto dell'aurora boreale, i tuoi sogni che non mi lasciano più in pace, io ho le Benji, tu sei Rormund, storie opposte ma stesso mood, cercavo il cielo, le tue occhi blu, tiravi su, su, su. Ho due biglietti per dove vuoi, sarebbe bello tornare in noi, ti chiamo ancora, non ci sei più e fa tu, tu, tu. Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te e che adesso non servono a niente? Ma di me cos'è che sai, che piaceva tua mamma, che credevo nel karma e sognavo di andare in Islanda. Col tempo saremmo finiti ad odiarci, ferirci per noi e chiedere all'altro che cosa c'è. Al tuo vecchio numero ora risponde un'agenzia di viaggi e finalmente io vado in Islanda ma senza di te. Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te e che adesso non servono a niente?
Frequenza. Noi stavamo naturalmente parlando di spiriti, aiuto, i soliti che popolano la nostra trasmissione, che abbiamo scoperto essere donna e adolescente.
Esatto, teen spirit.
Teen spirit.
Questa cosa fa abbastanza paura.
Se un giorno non, la trasmissione non parte,
sappiamo
alle 15 e vi state chiedendo, mandate qualcuno, sì, in via nazionale.
Cinque.
Esatto, perché è successo, dai, qualcosa.
Fai una mano, mamma, con un fiore tatuato, ti darà sempre lo stesso risultato. Sono cascato mille volte ed altre mille ci ricascherò. Lo so.
Va bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione della trasmissione. La giusta frequenza torna lunedì perché
sì,
domani c'è Jolly Roger. Come ogni venerdì dalle 17 alle 18 saremo in diretta dal Brancaleone con la nostra trasmissione inclusiva. E quindi noi speaker insieme a degli speaker con disabilità mentali fenomenali che domani ci porteranno allegria come sempre, ma anche tanti contenuti con le loro rubriche. Domani Alice fa bellezza o animali?
Domani Alice fa animali.
Animali, Luca fa serie TV. Poi ci sono i pronostici di Matteo,
il meteo
del nostro Matteo. Quindi insomma ascoltateci dalle 17 alle 18 su Radio Zainetti e Radio Jeans, mentre su Hot Block Radio prosegue il consueto palinsesto. Grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie Gaia.
Grazie.
Grazie Tommy.
Grazie a te.
A domani, ciao.
E tu volevi un cane e un figlio per dire